Signori, buonasera. Buonasera a tutti e tutte. Oggi 29 giugno 2023, sono le 19:43. Consiglio comunale, il protocollo è il 28590 del 2023. Possiamo iniziare appunto il consiglio comunale con la verifica della presenza legale. Prego, dottoressa.
Grazie presidente. Gargano.
Presente.
Salvioli.
Presente.
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 Presente. Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Grazie, dottoressa. E abbiamo verificato la presenza del numero legale, siamo presenti 17. Mi hanno comunicato assenza i consiglieri Girotti, Amicucci, Fantuzzi, Piccioli, Piacquadio, Montanari e Fabbri. Mi ha comunicato ritardo il consigliere Saltini, che ci dovrebbe raggiungere. Possiamo quindi iniziare il consiglio comunale con il primo punto all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni. Mi ha già chiesto di intervenire il sindaco, altri che hanno comunicazioni da fare me lo possono segnalare. Prego, sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti e a tutte. Solo per comunicarvi che il 2 di luglio, domenica 2 luglio, alle ore 10 presso l'Istituto Spallanzani sarà presente il Ministro dell'Agricoltura della Repubblica di Santo Domingo con l'ambasciatore domenicano in Italia e anche lo staff d'ambasciata, in particolare con il consigliere responsabile commerciale e della cooperazione. La loro presenza è motivata dal fatto che stanno studiando dei modelli di cooperazione e sviluppo legati alla scuola, al lavoro, all'impresa e hanno scelto Castelfranco Emilia, in particolare iniziano con una collaborazione, ipotizzando una collaborazione con l'Istituto Spallanzani e sarà occasione anche ovviamente per presentare il nostro tessuto economico a loro e ovviamente presentare per loro quelle che sono le opportunità che il paese Santo Domingo può offrire in termini di impresa e di lavoro. Ovviamente estendo l'invito a tutti i consiglieri e le consigliere, qualora dovrebbe essere già arrivato anche l'invito tramite mail, ma qualora non fosse arrivato vi invito ufficialmente dalle 10 a mezzogiorno presso l'Istituto Spallanzani. Grazie.
Grazie sindaco, si è prenotato nel frattempo il consigliere Bianconi, al quale cedo la parola. Se altre hanno comunicazioni mi possono fare cenno.
Prego, presidente. Buonasera a tutte e a tutti. Sono corsi quasi due mesi per la nomina del commissario straordinario per la costruzione dell'Emilia-Romagna, quando fin dall'inizio si era promesso di agire con rapidità e solerzia. Avevamo proposto una collaborazione istituzionale che valorizzasse i territori e il rapporto diretto con cittadini e imprese, come è avvenuto con la ricostruzione post-sisma dell'Emilia nel 2012. Invece il Governo ha scelto un modello centralistico, una filiera fortemente legata a Palazzo Chigi, filiera che si è dimostrata in queste settimane inadeguata per affrontare l'emergenza che ha visto colpiti i nostri territori, le famiglie e le aziende che ancora oggi non vedono arrivare dallo Stato risposte adeguate ai loro bisogni e alle promesse iniziali. La richiesta che la comunità emiliano-romagnola ha avanzato in più momenti era quella di una filiera istituzionale corta, capace, dalla regione agli enti locali, di dare risposte puntuali ai tanti bisogni che dalla costa romagnola all'Appennino si sono evidenziati dopo gli eventi atmosferici e che necessitano di risposte immediate e soprattutto di risorse. Avevamo chiesto di evitare di giocare una partita politica sulla pelle delle persone. Con grande tristezza vediamo esattamente il contrario. Auguriamo buon lavoro al generale Figliuolo, al quale riconosciamo il merito di aver operato con professionalità e capacità durante l'emergenza Covid su tutto il territorio nazionale. Ribadiamo che l'obiettivo su cui concentrare ogni sforzo è uno solo: indennizzare subito al 100% famiglie e imprese alluvionate, rimettere in sicurezza il territorio riparando argini e strade, far ripartire la Romagna. Pronti a confrontarci col nuovo commissario, la Regione assieme ai sindaci, i presidenti di provincia, le rappresentanze economiche e sociali del nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere Bianconi. A beneficio della registrazione comunico che il consigliere Saltini si è aggiunto al Consiglio Comunale alle 19.48. Abbiamo altre comunicazioni? Non ho nessuna prenotazione. Se mi confermate che nessuno vuole intervenire, e quindi passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, è l'approvazione di variante alla zonizzazione acustica conseguente all'intervento di demolizione di fabbricato esistente ad uso industriale e realizzazione di una palazzina con 9 unità ad uso residenziale in via Commenda. La SIA è la 11H del 2022. Questo punto ha riscontrato la totale convergenza di richiesta di andare direttamente al voto sia in capigruppo che in... che in commissione, pertanto andiamo a leggere la delibera che ci chiede di approvare ai sensi della legge regionale la 15 del 2001, una variante alla zonizzazione acustica del comune di Castelfranco Emilia, approvata con delibera di consiglio comunale numero 30 del 5 marzo 2007, composta dai seguenti elaborati che si allegano quali parti integranti, formali e sostanziali della presente deliberazione sotto le lettere A, relazione illustrativa, B, tavola 2, stato di fatto e di progetto. Di demandare al Servizio Governo del Territorio, Rigenerazione Urbana e Politiche per la Casa, Green City e Sviluppo Sostenibile di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti a norma della legge regionale 20 del 2000 e successivi, legge regionale 15 del 2001 e successivi, di dare atto che la presente variante sarà efficace dalla data di esecutività della presente deliberazione. Votiamo. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18. 18 favorevoli. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. Con voto unanime il Consiglio Comunale approva. Al punto 3 dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione e convenzione tra i comuni di Castelfranco Emilia, consorzio CEPAV1 e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per la disciplina intersezioni in comuni di Castelfranco Emilia, strada comunale di via Bonvino, via Movora, via Isonzo e di via Cassola. Questo delibera è simile alla successiva, al punto numero 4, dove le intersezioni sono tra le linee altre velocità Milano-Bologna e viabilità comunale con via Tronco e via Viassa. Da quanto è emerso in commissione, io sono a proporre una discussione unica, ovviamente con votazioni separate. Quindi per il punto 3 e naturalmente a seguire per il punto 4 io do la parola al relatore, che in questo caso è il sindaco Gargano. Prego.
Grazie Presidente. Con questa delibera proponiamo l'approvazione di due convenzioni tra il Comune di Castelfranco Emilia, il Consorzio CEPAV e la Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per disciplinare i rapporti tra gli enti per la gestione di 4 sovrappassi e 2 sottopassi che si intersecano con la linea ferroviaria ad alta velocità. La costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità ha avuto un forte impatto sul nostro territorio, in particolare questo Consiglio è interessato in questa sede per le modifiche che la linea ha prodotto o ha generato sulla rete viaria. In particolare questa sera proponiamo la convenzione per disciplinare la gestione di 4 sovrappassi che insistono sulle vie Bondino, Mavore, Isonzo e Cassola di Sopra. Inoltre con il secondo atto proponiamo la convenzione per i 2 sottopassi, più precisamente in questo caso non si tratta di veri e propri sottopassi perché si tratta di sede stradale sopra cui passa la linea area dell'alta velocità. I tratti di strada coinvolti sono sulle vie Tronco e via Viazza. CEPAV, quindi, per completare l'iter burocratico, propone a questa amministrazione la presa in carico della gestione dei 4 ponti e dei 2 sottopassi. Per quanto riguarda i 4 sottopassi, si precisa che la proprietà è di Rete Ferroviaria Italiana. L'impalcato di scavalco della rete ferroviaria e le spalle pile che lo sostengono, compresi gli apparecchi di appoggio dello stesso impalcato, il sedime ferroviario sottostante la sede ferroviaria. Contemporaneamente si precisa che la proprietà del Comune di Castelfranco Emilia l'opera di scavalco con le relative rampe di accesso e le sue pertinenze, la sovrastruttura stradale e l'arredo dell'intero cavalcavia. Per quanto riguarda i 2 sottopassi, si precisa che la proprietà è di Rete Ferroviaria Italiana. Il sedime ferroviario, ad eccezione della porzione occupata dalla sottostante infrastruttura stradale, il sovrastante viadotto Panaro con le relative pile e spalle, ed è proprietario del Comune di Castelfranco Emilia l'intero sedime stradale, tutta la sovrastruttura stradale e i relativi arredi. A fronte della presa in carico definitiva dei sovrappassi, CEPAV riconosce al Comune un contributo una tantum per la loro manutenzione pari a 589.999 euro, così suddivisi. Bondino 161.704.000 euro, Mavora 146.091, Isonzo 145.643, Cassola di Sopra 136.561, per un totale appunto di 589.999. Il Comune dovrà fare manutenzione sulla parte viabile dei sottopassi e non sulle parti strutturali, mentre per i sottopassi dovrà fare manutenzione sulla parte viabile ad eccezione della proiezione dell'impianta del solo ponte. Le risorse saranno vincolate nel bilancio comunale per la manutenzione delle opere in convenzione. Grazie.
Grazie Sindaco. Possiamo quindi iniziare la discussione e le tempistiche sono quelle solite, quindi prego interventi. Consigliere Temellini, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Facciamo alcune veloci considerazioni. Stiamo deliberando sull'acquisizione del patrimonio comunale dei 4 sovrappassi della ferrovia alta velocità sul nostro territorio. Sovrappassi che fino ad ora sono stati di proprietà delle ferrovie, così come è stato precisato dal Sindaco. E che ora con un'operazione che ci si precisa, è stato detto in commissione, essere dovuta, diventano proprietà del nostro comune. Acquisiamo patrimonio, quindi si potrebbe dire tutto bene, ma noi non lo diciamo, anzi siamo molto preoccupati. Le ferrovie ci passano la proprietà dei ponti, ma assieme a questo implicitamente si passano anche l'onere della loro manutenzione futura. Per questo impegno, è stato appena chiarito, ci viene riconosciuto dalle ferrovie circa 590.000 euro complessivi, una tantum, che quindi dovrebbero coprire le eventuali spese di tutte le eventuali manutenzioni future, per tutti gli anni a venire, ordinarie e straordinarie, su tutti questi sovrappassi. Non vogliamo affermare che questi ponti sono costruiti in difetto di qualche cosa, ci è stato infatti confermato che sono collaudati da tempo, ma vogliamo evidenziare la cronica difficoltà della nostra amministrazione a gestire la manutenzione di opere ben più semplici di queste. Queste opere richiedono controlli continui che già da soli impegneranno risorse, sperando, e ci dispiace molto usare il verbo sperare in questi casi, che davvero non richiedano pesanti manutenzioni. Ecco perché siamo molto preoccupati. Grazie, ho finito.
Grazie consigliere Temellini. Altri? Consigliere Papri.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. Gli oggetti di questi due punti consistono nell'eventuale approvazione della convenzione tra il nostro Comune, il Consorzio CEPA 1 e Reti Ferroviarie Italiane, che disciplina la gestione della presa in carico della manutenzione di 4 sovrappassi e 2 sottopassi della linea dell'alta velocità, menzionati nei singoli schemi di convenzione a fronte di contributo una tantum totale di circa 590.000 euro, come esplicitato precedentemente il Sindaco. Per le normative vigenti i contributi sono definiti per i soli sovrappassi. Questi contributi vanno a bilancio e sono destinati e vincolati per la manutenzione degli anni a venire su queste strutture. Non ci sono grandi cose da aggiungere rispetto a quanto puntualmente spiegato l'assessore Mezzetti e l'architetto Marino durante la recente commissione 3 della settimana scorsa. Si tratta di convenzioni standard valide per tutti i comuni dove l'alta velocità ha attraversato il territorio. Sono di fatto tratti di strade che sono state accatestate e delle quali il Comune si prende in carico opere già collaudate da tempo, tra l'altro, e che fanno seguito ad accordi di circa 15 anni fa. Il fatto che il Consorzio chiuda l'attività vede di fatto l'obbligo per i Comuni di procedere con la convenzione in base a ciò che stabilisce la legge. Dato che questa questione è stata sollevata in sede di commissione, ci troviamo appunto qua a discutere per un argomento che di fatto non cambia la sostanza dell'eventuale approvazione delle convenzioni, aggiungiamo che il catasto stabilisce bene e viene riportato anche nel testo deliberato chi è proprietario di cosa e per questo chi si deve fare carico e onere della manutenzione. Anticipo già il voto che sarà per i gruppi di maggioranza favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Po. Abbiamo altri interventi? Mi pare che non abbiamo altri interventi dai gruppi politici. Chiedo al relatore, il sindaco, se vuole aggiungere considerazioni.
No, grazie Presidente.
Grazie. E per il secondo giro di interventi o anche solo per le dichiarazioni di voto? Non abbiamo altri interventi. Poniamo in votazione il punto 3 dell'ordine del giorno, è l'approvazione convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia, Consorzio CEPAP 1 e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per la intersezione, per la disciplina intersezione Comune di Castelfranco Emilia, Stato Comunale di via Bonvino, via Mavora, via Isonzo e via Cassola. La delibera ci chiede di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto, di approvare i 4 schemi di convenzione tra i comuni di Castelfranco, Emilia, CEPAV 1 e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per disciplinare i rapporti derivanti tra la presenza della linea ferroviaria e la seguente viabilità del comune di Castelfranco Emilia, interferita dalle strade comunali in via Bonvino, in via Mavora, di via Isonzo e di via Cassola. Di dare atto che la Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. sarà rappresentata in sede di stipula della convenzione in argomento dal Consorzio CEPAV 1 come da procedura speciale al Ministero del Notaio Paolo Castellini del 23 febbraio 11. Di dare atto che per questo Comune interverrà nella stipula convenzione il dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio, il quale provvederà altresì a tutti gli atti conseguenti, incluso l'accertamento al bilancio dell'esercizio 2025, annualità 2023, delle somme una tantum che RFI riconoscerà al Comune, in virtù dei maggiori oneri di manutenzione della viabilità di scavalco, come dettagliati in narrativa. Di dare atto infine che tutte le spese di stipulazione e scritturazione degli atti a totale carico di CEPA 1. Pertanto votiamo, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Consiglieri Temellini, Sant'Unione e Acquaviva. Il Consiglio Comunale approva. Altresì andiamo in approvazione, come in premessa, del punto numero 4, l'oggetto è identico, quello che cambiano sono le vie, l'approvazione convenzione tra i comuni di Castelfranco Emilia, Consorzio CEPAV 1 e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per la disciplina intersezioni comuni di Castelfranco Emilia, interferenza tra linea alta velocità Milano-Bologna e viabilità comunale di via Tronco e via Viassa. come prima la delibera ci chiede di dar atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto, di approvare gli schemi di convenzione tra i comuni di Castelfranco Emilia, consorzio CEPAV 1 e rete ferroviaria italiana S.P.A. per disciplinare i rapporti rilevanti dalle intersezioni tra il viadotto Panaro e i due tratti delle strade comunali di via Biassa e via Tronco, di dare atto che la rete ferroviaria italiana S.P.A. rappresentata in sede di stipula delle convenzioni in argomento dal Consorzio CEPA 1 come da procuratore speciale al Ministero Unitario Paolo Castellini, di dare atto che per questo comune interverrà nella stipula delle convenzioni il dirigente del settore tecnico e sviluppo territoriale, il quale provvederà altresì a tutti gli atti conseguenti, di dare atto infine che tutte le spese di stipulazione e scritturazione degli atti saranno totale carico di CEPA 1. Passiamo al voto, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti 3, consiglieri Temellini, Sant'Unione e Acquaviva. Passiamo ora al punto 5, gestione di Villa Sorra, approvazione della convenzione fra i comuni di Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e San Cesario sul Panaro per lo svolgimento in forma associata del periodo 23-25. Il relatore è il sindaco Gargano, prego.
Grazie Presidente. Il compendio di Villa Sorra è in comproprietà di 4 comuni con le seguenti quote: Castelfranco al 48%, Modena il 31%, Nonantola il 14%, San Cesario sul Panaro il 7%. Per la gestione in forma associata, la precedente convenzione è stata sottoscritta dai comuni nel 2018, in vigore fino al 2022, ed è da rinnovare. Questa sera vi proponiamo di rinnovare la convenzione senza apportare modifiche alla versione precedente. Il comune capofila nella convenzione resta quindi Castelfranco Emilia, che attiverà e gestirà le procedure amministrative necessarie per l'attuazione degli obiettivi. I comuni si impegnano a stanziare nel bilancio di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente convenzione nei limiti di quanto stimato all'articolo 9. Al dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio del comune di Castelfranco Emilia compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il compendio di Villa Sorra, secondo quanto disposto dalla convenzione, compresi gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecniche amministrative, ivi compresi autonomi poteri di spesa. Il costo complessivo per la gestione di Villa Sorra è pari a 192,620 euro all'anno, così suddivisi per quote di proprietà. Castelfranco Emilia 92.458 euro, Modena 59.712, Nonantola 26.967, San Cesario 13.483. Ogni anno i comuni comproprietari si impegnano a versare al comune capofila le risorse in parte corrente del bilancio, 60% della spesa preventivata entro il primo trimestre dell'anno, il saldo entro 60 giorni dal consuntivo delle spese realmente sostenute approvato dalle giunte comunque entro non oltre il 30 di marzo. Villa Sorra sappiamo bene che rappresenta una delle più importanti ville storiche del nostro territorio. I singoli elementi che costituiscono il complesso, ville, edifici rustici, la serra, il giardino storico, la ghiacciaia, le rovine romantiche, le vie d'acqua e i poderi agricoli, danno luogo a un campione di paesaggio agrario preindustriale di inestimabile valore storico-culturale. Villa e giardino costituiscono una sorta di museo all'aria aperta, in cui la tenuta agricola e la villa patronale e il parco vanno a costituire un articolato complesso di grande rilevanza per il suo interesse storico-architettonico e paesaggistico. Villa Sorra è tutelata da decreto di tutela diretta su edifici ed aree storici, mentre è in corso il provvedimento di tutela indiretta su aree e fabbricati rustici a corollario. Villa Sorra, nel 2019 il Comune di Castelfranco ha elaborato un progetto da candidare ai finanziamenti della legge regionale del 1940 del 1998. Si tratta di uno studio di fattibilità generale che risulterà poi vincitore del bando. A tal proposito viene stipulato l'accordo con la Regione per la realizzazione del progetto. Dallo studio di fattibilità nasce il progetto di Villa Sora Sapere Sapori, che è stato approvato dal Comune di Castelfranco Emilia dopo lungo iter e dopo aver ottenuto tutti i pareri necessari. Master plan con destinazione d'uso del compendio parere della sovrintendenza, che risale al 24 di marzo del 2022, e parere della Commissione congiunta Regione del 18 maggio del sempre del 22, l'autorizzazione con prescrizione della sovrintendenza il 31 maggio sempre del 2022. L'atto di approvazione del progetto di Villa Sora Sapere Sapori è del Comune di Castelfranco Emilia del 30 giugno 2022. Il progetto prevede tre stralci. Il primo stralcio unico finanziato, che riguarda i restauri della villa, della serra e della porzione antistante del giardino storico, nonché parcheggio di via Pieve. Il secondo stralcio non finanziato, progettato in parte, che riguarda le scuderie, cavallerie e viali. Terzo stralcio non finanziato, non progettato, in corso sono indagini sul verde da parte dell'Università di Bologna e in particolare con riferimento del professor Minelli. Rovine storiche, giardino storico, parco, caseificio, borgo Cavazza e ghiacciaia. Il secondo stralcio ha come fonti di finanziamento 1.300.000 euro da parte dei comuni, 3 milioni di euro da parte della Regione Emilia-Romagna, 854 più 200.000 riguardante il comparto sisma e 1 milione di euro per quello che riguarda la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Poi abbiamo sempre riguardante appunto la parte sisma, Gace e la Casa del Custode per una quota complessiva di 550.000 euro. Sono a parte e si prefigurano come un parallelo del primo stralcio e i lavori avranno luogo entro la fine di questo anno 2023. Infatti in questo momento è in affidamento alla ditta i lavori. Il cronoprogramma dei lavori relativi al primo stralcio prevede la serra, che sono attualmente ovviamente già in corso, entro ottobre 2023 verrà restituita alla fruizione. La parte antistante della serra del giardino formale entro anche questo nel 2023. Parcheggio con le migliorie, in particolare con quello che riguarda la parte, la predisposizione rispetto alla funzione del geotermico, che servirà ovviamente per il riscaldamento e raffrescamento delle aree, della villa e della serra. Saremo più o meno a fine 2024-2025 e la villa, che è la parte maggiormente impattata da questo tipo di restauro, le opere sono previste come termine intorno alla metà del 2025. L'avvio dei cantieri dei lavori del primo stralcio è avvenuto il 30 gennaio del 2023 ed è attualmente in corso e ovviamente questo cantiere, questo progetto è un progetto molto importante, perché si porta con sé anche un'importante complessità rispetto agli interventi che sono previsti e che sono ovviamente sotto sorveglianza stretta della sovrintendenza. Questo è per inquadrare sostanzialmente l'attività che fino a questo momento ha coinvolto il compendio di Villa Sora e un po' a che punto siamo rispetto ai lavori di restauro, che ripeto sono partiti a gennaio di quest'anno e sono tuttora in esecuzione. Grazie.
Grazie Sindaco, iniziamo il giro degli interventi, prego. Consigliere Sant'Unione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e buonasera anche ai cittadini che sono questa sera presenti al nostro Consiglio Comunale. Io ho chiesto espressamente, insieme al mio collega Temellini, in sede di Commissione, di trattare, discutere questo oggetto che sostanzialmente va in continuità rispetto alla precedente convenzione che aveva ricevuto il nostro voto favorevole, lo anticipo fin d'ora, anche la convenzione di questa sera proprio per questa continuità troverà il voto favorevole, se non per la durata di cui dirò dopo, ma ho chiesto di trattare questo oggetto in Consiglio Comunale perché voleva essere un'occasione, ed effettivamente così è stata, per fare un po' il punto su Villa Sorra, perché quando parliamo di Villa Sorra ce lo diciamo tutte le volte, credo che sia una posizione assolutamente condivisa, parliamo ovviamente di un'eccellenza del nostro territorio, di un complesso di grande rilevanza, di grande interesse storico-artistico, di cui è sempre importante, credo, e significativo parlare in Consiglio Comunale. Abbiamo avuto dal Sindaco con l'occasione, e per questo lo ringraziamo, insomma, gli aggiornamenti rispetto a quello che sono i lavori del progetto di restauro Villa Sorra, appunto, Sapere e Sapori, e abbiamo avuto anche in commissione un'indicazione da parte dell'assessore rispetto al fatto che andiamo ad approvare una convenzione che è assolutamente identica tra i comuni coproprietari del complesso di Villa Sorra, assolutamente identica in tutti i suoi contenuti a quella precedente 2018-2022, anche per quello che riguarda gli importi che abbiamo sentito riferiti dal Sindaco, e che cambia nella durata, perché si tratta in questo caso appunto di una convenzione che copre il periodo 2023-2025. Perché una durata più ridotta rispetto alla precedente? Ce l'ha spiegato appunto l'assessore, perché è in corso uno studio rispetto a quelle che saranno poi le modalità di gestione del complesso di Villa Sorra, modalità di gestione rispetto alle quali, appunto, terminato questo studio, ci è stato detto, verranno coinvolti consigli comunali per arrivare all'approvazione dello statuto del nuovo ente gestore entro la fine della consiliatura, quindi parliamo di un adempimento che, visti ormai i tempi che ben conosciamo tutti, dovrebbe arrivare nei nostri consigli comunali entro aprile del prossimo anno, quindi, come dire, siamo vicini a questo tipo di passaggio fondamentale, e volevamo parlare di Villa Sorra perché ci teniamo a ribadire al Consiglio e a lasciare comunque agli atti quelle che sono per noi alcune linee guida che, a nostro parere, la gestione di Villa Sorra, appunto per la rilevanza e la significanza che questo complesso ha per il nostro territorio e non solo, deve avere. Il primo punto è che, uso questo termine, la governance di Villa Sorra, cioè le decisioni che riguardano la gestione, la programmazione, devono rimanere assolutamente in capo al pubblico. Questo è un elemento fondamentale, l'abbiamo già detto e continuiamo a ribadirlo. La governance di Villa Sorra e del suo complesso deve essere pubblica, che poi si decida di trovare una modalità di tipo meramente, come dire, esecutivo e gestionale, che possa rendere efficace ed efficiente poi l'organizzazione del complesso e di tutte le attività, lo verificheremo nel momento appunto in cui ci verranno presentati, come auspico, i risultati dello studio che attualmente è in corso. Ma assolutamente non solo la proprietà, ma anche la gestione delle scelte, della programmazione, deve rimanere completamente in capo al pubblico. Noi lo vogliamo ribadire perché, come è stato fatto il punto rispetto a quelle che sono le programmazioni dei lavori e del progetto di restauro, anche noi avevamo dato, da questo punto di vista, quando dico noi intendo il mio gruppo consigliare, intendo il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, il gruppo consigliare Forte Urbana, avevamo presentato un ordine del giorno che aveva ad oggetto proprio Villa Sorra, che indicava quelle che, oltre all'elemento che ho detto, per noi dovevano essere alcune linee guida che dovevano e secondo noi devono ancora essere tenute in considerazione rispetto a quelle che sono e saranno le scelte future che verranno messe in campo per Villa Sorra. sappiamo benissimo che è stato discusso in questo Consiglio Comunale, sappiamo altrettanto bene tutti noi consiglieri che eravamo presenti che la maggioranza ha rigettato questa nostra proposta con questo ordine del giorno. Parliamo di Villa Sorra, lo voglio richiamare, perché continuiamo a credere che siano delle linee di indirizzo assolutamente ancora attuali e che vogliamo sperare possono comunque, nonostante il formale rigetto dell'ordine del giorno, essere tenuti in considerazione in quelle che sono appunto le scelte e le valutazioni che attraverso anche questi studi sono in corso. Innanzitutto, le vado proprio a rileggere, innanzitutto noi crediamo che il progetto di Villa Sorra debba essere orientato secondo il
Signore
principi...
Sant'Unione, lei ha ancora un minuto.
Sì, secondo i principi del restauro conservativo e del rispetto della storia di Villa Sorra. Utilizzi di impatto contenuto, utilizzare le nuove tecnologie per mostre ed esibizioni che, se realizzate in modo tradizionale, avrebbero un impatto negativo sulle strutture e sul contesto, salvaguardare le possibilità di fruizione libera dei luoghi, concordare sempre le necessarie operazioni con i comuni coproprietari, vado a concludere negli ultimi secondi che mi restano, e soprattutto, elemento da sempre per noi fondamentale, coinvolgere in un percorso partecipato i cittadini e le cittadine di tutti i comuni proprietari, proprio non solo nelle fasi del progetto di restauro e recupero che è già in corso, ma anche e soprattutto a questo punto in un percorso di coprogettazione relativamente ai suoi utilizzi e alla sua fruizione. Ci teniamo molto, è in corso lo studio di fattibilità.
Grazie,
sarebbe molto bello
Sant'Unione.
Che ci fosse anche questo aspetto. Grazie Presidente.
Grazie, altri interventi, prego. Non abbiamo interventi. Se nessun altro gruppo vuole intervenire, chiedo al Sindaco se vuole fare replicare.
Grazie, grazie Presidente. Su quelle che intanto ringrazio la consigliera Sant'Unione che mi dà l'opportunità di approfondire maggiormente il punto, soprattutto su quello che riguarda la parte della gestione. Non è mai stato in dubbio e non lo sarà il fatto che la gestione e la governance rimanga in capo ai comuni e quindi all'ambiente pubblico, e questo è fuori discussione. Ovviamente cosa diversa invece è l'esecuzione e della quotidianità, che non può essere in capo ai comuni. Banalmente la stresso il concetto in questi termini: se c'è da organizzare un matrimonio, il comune fa un altro mestiere, non si mette a organizzare il matrimonio il comune, lo fa ovviamente dando indirizzo all'ente X, dicendo: in quella struttura, in quel compendio facciamo i matrimoni piuttosto che facciamo altro tipo di attività. E ovviamente colui che l'ente che deve gestire deve far sue le indicazioni che vengono date dai comuni rispetto a che cosa deve essere prodotto e contenuto all'interno di questa cornice. Ovviamente questo l'ho banalizzata, ma per essere chiaro rispetto al percorso che in questo momento si sta facendo. Su altri punti dove convengo in linea di massima su quello che sono state le sottolineature da parte della consigliera, tengo a precisare che ogni singolo passo fatto fino a questo momento non lo si fa da soli, ma lo si fa in una attività di stretta collaborazione con tutti gli enti coinvolti, soprattutto coloro, vedi la sovrintendenza, che entrano a pieno titolo in tutte quelle fasi che sono sia le fasi conservative di restauro, ma anche, e sarà gioco forza in un secondo momento, anche quelle che sono le attività preposte da inserire in quel contesto. Basti pensare, come la consigliera Sant'Unione sa, che in una prima bozza, in un primo momento, l'attività di ristorazione prevista nel master plan era prevista prima in maniera anticipatoria all'interno della serra, dopo lunga e travagliata confronto con la sovrintendenza, si è arrivati a pensare a delocalizzare all'esterno del giardino romantico questo ristorante e mettendolo all'interno delle scuderie. Questo è il frutto, è un esempio fra i tanti che mi sono venuti in mente, ma questo è quello più calzante, proprio per quella formula di gioco di squadra e di accompagnamento che stiamo facendo ormai da diversi anni con tutti gli attori coinvolti, per cercare di valorizzare, sviluppare e fare in modo che questo compendio sia al centro delle dinamiche di promozione del nostro territorio, anzi, parto da prima, custodia e mantenimento del bene, tutto, sia quello verde che quello strutturale, per poi utilizzare questi beni per, come volano di promozione del nostro territorio e come ultima istanza anche pensare a un'attivazione di tipo di flussi turistici, intersecando ovviamente quelle che sono già le direttive che vanno da Modena a Bologna e da Bologna verso Modena, passando sul nostro territorio appunto Villa Sorra. Tutto all'interno di una cornice che riguarda anche la formazione dei ragazzi, in particolare dello Spallanzani, dove, come tutti voi sapete, c'è già un'azienda agricola che lavora nel compendio di Villa Sorra, sempre con un'attitudine legata alla formazione degli studenti, che potrà essere anche implementata con il nuovo indirizzo di studi che è stato assegnato allo Spallanzani. Da qui a qualche mese partirà l'indirizzo di studi a 4 anni, STEAM, in particolare turismo agroalimentare sostenibile, che guarda caso è un'attività formativa che ben sta all'interno di un compendio che ha queste caratteristiche e ha questa vocazione. Tutto questo per dire che ci sarà da parte dell'amministrazione capofila, in piena condivisione con gli altri comuni comproprietari, una piena trasparenza e partecipazione per arrivare quanto prima possibile a chiarire ovviamente gli aspetti di gestione, gli aspetti fondamentali di tutela e custodia del bene, affinché tutti ne possano usufruire nel tempo, ma soprattutto non ci ritroviamo in una condizione come quella che abbiamo dovuto gestire per mancanza di fondi, ma con un'ottica di piena sostenibilità stessa del progetto, che è la base del percorso che stiamo cercando di mettere in campo. Grazie.
Grazie Sindaco, partiamo ora per il secondo giro, intervento per gruppo o anche solo dichiarazione di voto, prego. Consigliere Santini.
Due considerazioni stimolate dall'intervento del Sindaco. Nell'ottica di valorizzare anche nella sua gestione quotidiana Villa Sorra, a noi i matrimoni non sarebbero venuti in mente, come dire, come esempio prioritario, ecco, perché l'idea della valorizzazione, avevamo citato nella nostra mozione, peraltro un bellissimo progetto noto a tutti, è stato presentato poi anche al Sindaco e agli assessori, quello che era stato illustrato e presentato dall'Associazione Culturale Almo, la nostra Villa Sorra, che ovviamente aveva dei contenuti ben diversi dai matrimoni, quindi non è che siamo qua a dire assolutamente no, però francamente come esempio per la valorizzazione quotidiana di Villa Sorra non è quello che a noi sarebbe venuto in mente. La limonaia e lo spostamento dell'attività di ristorazione, ben venga che sia stata spostata, ne siamo molto contenti, avevamo criticato fin da subito questo tipo di collocazione, diciamo che sicuramente c'è stato un confronto con gli enti competenti, compresa la sovrintendenza, c'è stato anche un intervento della sovrintendenza anche di Legambiente che evidentemente hanno dato delle indicazioni ben precise rispetto alla necessità di rivedere quello che era il progetto iniziale, perché l'attività di ristorazione in un edificio storico e vincolato qual è la limonaia appunto aveva un impatto che non era sostenibile, quindi gioco forte è stato spostato, ma ecco, come dire, le indicazioni in questo senso sono state ben chiare, ben precise rispetto a una scelta iniziale che non poteva poi essere portata avanti. Comunque mi fermo qui e ribadisco che ovviamente stiamo parlando del rinnovo della convenzione, anche se ci siamo allargati, ma questo è l'oggetto che dobbiamo votare e il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Santunione, altri? Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente. Quanto è importante Villasora per questa consigliatura, quindi per questo, per il nostro programma elettorale, ma per quello anche della scorsa. Noi ci siamo battuti in regione soprattutto per avere i finanziamenti, perché noi non ci dimentichiamo che oggi stiamo godendo di un lavoro incominciato 7-8 anni fa. E quindi oggi ne stiamo godendo anche perché un'amministrazione, che è quella del sindaco Gargano, ha reso possibile l'avvio dei cantieri, che è un grandissimo risultato. Spiego alla consigliera perché gli abbiamo bocciato la mozione la volta scorsa, perché quella mozione portava dei suggerimenti di fare delle attività che già si fanno abitualmente Villa Sorra, quindi ci sembrava intanto la non conoscenza di quello che si faceva, e questo è già un problema, ma ricordo che quella mozione fu bocciata perché presentava delle azioni che già vengono fatte abitualmente Villa Sorra. Villa Sorra è la rappresentanza del comune di Castelfranco, ricordo che la governance di San Marino è stata ospitata più volte a Villa Sorra, perché Villa Sorra è il biglietto da visita di Castelfranco Emilia. Il nostro voto naturalmente sarà favorevole, grazie.
Grazie consigliere Marrone, abbiamo altri interventi? Non abbiamo interventi, il sindaco vuole replicare, vuole concludere?
Sì, no, brevissimo. C'è un tema, consigliere Santunione, al di là di tutte le idee proposte che sono tutte legittime e ci mancherebbe altro che non lo fossero, c'è un tema di sostenibilità a cui far presente e tenere ben presente, oltre che di contenuto e di proiezione. Se lei mi dice che i matrimoni a Villa Sorra non sono da tenere in considerazione se non marginalmente, forse, io le dico che lo sa che il wedding in Italia muove 4 miliardi di euro, lo ripeto, 4 miliardi di euro? Credo che su quei 4 miliardi magari Villa Sorra potrebbe eventualmente metterci mano, non tutto su, ovviamente non su tutti, ma su una parte che può servire banalmente a tagliare l'erba a Villa Sorra. Ogni anno si spendono 100.000 euro solo per tagliare l'erba, e chiunque vada a gestire Villa Sorra, comuni, enti privati, quello che uno possa pensare, deve tenere presente non solo i matrimoni, deve tenere presente tutto quello che può essere esercitato. Le ricordo che la legge di Caserta, che non è sicuramente Villa Sorra, dentro la legge di Caserta c'è il consorzio della mostrarella di bufala DOP Campano e fanno i matrimoni. Grazie.
Grazie sindaco, abbiamo concluso la discussione sul punto 5. Gestione di Villa Sorra, approvazione della convenzione fra i comuni Castelfranco Emilia, Modena e un altro del San Cesare sul Panaro per lo svolgimento in forma associata, periodo 23-25. La delibera ci chiede di dare atto della volontà dei comuni di Castelfranco Emilia, Modena e un altro del San Cesario di proseguire nel percorso già consolidato negli anni di gestione in forma associata del complesso Villa Sorra, procedendo alla stipula di una convenzione, ai sensi del sopra citato articolo 30 del testo unico enti locali, che conferma pertanto le medesime modalità di gestione attuate e al contempo definisca in modo più dettagliato le funzioni pubbliche da espletare ai sensi della citata normativa, di approvare lo schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legge 267 del 2000, allegato A, al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, di dare atto che le risorse umane da dedicare alle attività convenzionate siano individuate nell'ambito della dotazione organica del Comune di Castelfranco Emilia, la stima dei costi annui gestione e manutenzione Villa Sorra in euro 192.620 euro, di cui 5.000 per il personale assegnato, 13.420 per le utenze, 25.000 costi per gestione eventi oltre alla restante somma di euro 149.200 per costi di funzionamento e manutenzione ordinaria ripartite tra gli enti in base alle percentuali di proprietà del complesso e precisamente il Comune di Modena per 59.712, il Comune di Nonantola per 26.967, il Comune di San Cesario sul Panaro per 13.483. Le dare atto che la spesa annua pari ad euro 192.620 trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2023 del Comune di Castelfranco Emilia, che il Comune di Castelfranco Emilia rendiconterà le spese effettivamente sostenute al fine di acquisire le somme dovute dai comuni convenzionati che concorreranno alla spesa come indicato al precedente punto 4. Votiamo. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Con voto unanime il Consiglio Comunale approva. Sesto punto all'ordine del giorno. Piano urbanistico comunale, il POC numero 11, con valore ed effetti di piano urbanistico attuativo, parentesi PUA, denominato Villanoviano, contro deduzioni e approvazione. Il relatore, in assenza del consigliere Salvioli, consigliere Santini.
Io avrei una questione sospensiva, quindi le chiedo se posso farla subito o se vuole che la faccia dopo la presentazione.
Consigliere Salvioli.
Anche io avrei una questione sospensiva.
Sì. Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente. Allora, la mia questione sospensiva riguarda la documentazione di questo oggetto, perché noi l'abbiamo vista in commissione e in quella sede c'è stato fornito del materiale che abbiamo analizzato ed era materiale, e mi riferisco in particolar modo alle norme tecniche di attuazione e allo schema di convenzione che presentava gli aggiornamenti e le integrazioni a seguito delle controdeduzioni. Quindi mi aspettavo che quelli sarebbero stati i documenti che sarebbero confluiti nel fascicolo del Consiglio Comunale e che quindi erano oggetto questa sera della discussione e del voto. Invece, all'interno del fascicolo comunale, io dico quello che sono riuscita a verificare in base ai documenti che avevo a disposizione, poi magari ci sono altre incongruenze di questo tipo, ma lo schema di convenzione e le norme tecniche di attuazione sono i documenti pre-controdeduzioni e quindi non presentano tutte queste modifiche, integrazioni, eccetera, che invece avevamo visto in commissione. Tanto più che nella delibera che questa sera viene sottoposta al voto, la sto cercando, scusate, ma in mezzo viene proprio indicato che non sarebbero documenti variati, cioè che sono rimasti invariati rispetto all'origine, mentre le indicazioni che avevamo avuto in commissione erano diverse. Io li ho stampati, so che a volte non, perché è più chiaro, però si vede chiaramente come in questi documenti manchino totalmente le integrazioni. Se volete riporto.
Grazie consigliere Santunione. Stamattina noi abbiamo assieme al segretario esaminato abbastanza a fondo questi documenti e credo che abbiamo ragionato anche sulle controdeduzioni. Comunque adesso affronto con il segretario questo aspetto. Nel frattempo sentiamo anche la richiesta del consigliere Salvioli e poi dopo.
Sì, anche per noi c'è una questione sospensiva, nel senso che vorremmo, sappiamo in maniera un po' rituale,
presentare e allegare al fascicolo un emendamento rispetto allo schema di convenzione con una modifica in particolare rispetto a quelle che sono le opere compensative di mitigazione previste per l'approvazione di questo POC. Ho detto in maniera rituale perché sappiamo di essere fuori tempo massimo e quindi per questo che ho una questione sospensiva presentando l'emendamento e poi rimandando la discussione al prossimo consiglio comunale, quindi nei tempi utili affinché anche l'emendamento possa essere oggetto di discussione. Mi fermo qua.
Grazie consigliere Salvioli, magari l'emendamento, ecco, magari si rimane agli atto. Immagino che questo non sia stato protocollato, avverrà nelle ore, nei giorni successivi. Grazie. E allora abbiamo messo un po' di elementi in discussione, io darei di sospendere un attimo la seduta per qualche
posso
minuto.
Posso portare i documenti?
Prego.
Posso? Grazie.
E così li confrontiamo. Nel frattempo sospendiamo la seduta per una decina di minuti e la riprendiamo successivamente. Diamo un rapido calcolo delle presenze, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, ho contato male, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 3, 18.
È uno deceduto,
mi sembra che siano 18.
Da 2...
Bene, le presenze sono 18, siamo tutti, riprendiamo quindi la seduta e credo che con il consigliere Sant'Unione una parvenza di chiarimenti l'abbiamo dato, comunque sono sul tavolo due richieste di sospensiva e pertanto le mettiamo in votazione, semplicemente chi è favorevole alla sospensione? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 voti favorevoli. Chi è con... il consigliere Sant'Unio, il consigliere Salvioli ha motivato. Domani sarà protocollato l'emendamento e sarà visibile a tutti quanti. Ripetiamo la votazione, favorevoli? 15, contrari? Nessuno, astenuti?
Non partecipano
al voto. Quindi, favorevoli 15. Non partecipano al voto 3, Temellini, Sant'Unione e Acquaviva. Passiamo al punto 7, la mozione presentata in data 17 marzo 2023 dal gruppo consigliare Lista Civica Frazione Castelfranco Emilia con oggetto attività estrattive, liquidazione giudiziale, ditta Granulati Donini S.P.A. Il relatore è il consigliere Sant'Unione, corretto? Prego.
Grazie Presidente e di nuovo buonasera a tutti. Intanto le ragioni per cui abbiamo presentato questa mozione, oggetto attività estrattive, liquidazione giudiziale ditta Granulati Donini S.P.A. Noi crediamo che sia un dovere politico di noi consiglieri firmatari di verificare se allo stato attuale, nei confronti appunto della ditta attuatrice Granulati Donini S.P.A. è pubblicamente nota la situazione di liquidazione giudiziale, ex fallimento, quindi non dico nulla che come dire, non sia noto e notoriamente reso pubblico anche dalla stampa e dalle cronache. Dicevo, noi crediamo che sia nostro dovere politico verificare se nei confronti appunto di questa ditta che per quello che riguarda il comune di Castelfranco Emilia è titolare di due autorizzazioni alle attività estrattive già rilasciate, parliamo di Ghiarata 1, autorizzazione rilasciata con protocollo 20.185 del 20 maggio 2019 e rondine 2018, autorizzazione rilasciata con protocollo 20182, sempre del 20 maggio 2019, dicevo, ricorrano le condizioni normative, lo sottolineo, previste dalla legge regionale 17 del 1991, avente ad oggetto appunto la disciplina delle attività estrattive, ricorrono le condizioni in materia di decadenza, revoca e delle autorizzazioni. E prima di andare ad affrontare quella che è la verifica dell'esistenza delle condizioni di decadenza di queste autorizzazioni, che a nostro parere sussistono, e dopo spiegherò perché, che peraltro autorizzazioni, le due di cui parlavo, hanno sostituito le precedenti con assorbimento dei relativi impegni, doveri, eccetera, io devo fare una premessa critica rispetto all'operato di questa amministrazione, perché l'accordo ex articolo 24, che è stato deliberato dal Consiglio Comunale ormai diverso tempo fa, il 22 dicembre del 2016, con delibera 98, che è poi stato firmato con atto notarile il 6 luglio del 2017 tra il Comune e gli attuatori, compresa la Granulati Donini, prescriveva che le autorizzazioni fossero rilasciate previa realizzazione della rotonda tra via Salvetto, via Mussa Corona, via Prespilamberto, la famosa rotonda del Ponte Rosso. Ebbene, fatto sta che il Comune ha però invece rilasciato le suddette autorizzazioni, usiamo la parola in deroga a questa previsione votata dal Consiglio Comunale, cioè senza che la rotonda fosse stata realizzata, rilasciando l'autorizzazione e condizionandone l'efficacia alla sua realizzazione. Fatto sta che se si fosse osservata la disposizione deliberata dal Consiglio Comunale, oggi quelle autorizzazioni non ci sarebbero. E quindi questa sera non si dovrebbe assolutamente discutere di decadenza, perché il problema non si sarebbe neanche posto. Se stasera non andiamo a discutere, e lo dico, è perché a monte c'è stata una vostra scelta politica di deroga, a mio parere discutibile anche sotto i profili di legittimità, rispetto a quello che era un contenuto deliberato in un accordo che aveva votato il Consiglio Comunale. Secondo punto, della situazione della ditta Granulati Donini con riferimento alle sorti delle autorizzazioni, gli impegni presi, gli obblighi pregressi, eccetera, relativamente ovviamente a tutti quelli che sono i contenuti del piano delle attività estrattive PAE, si è già parlato recentemente anche sulla stampa, che ha dato largo spazio alla vicenda, quindi una vicenda pubblica, ma anche in sede istituzionale. Non mi riferisco a Castelfranco, mi riferisco ad altri comuni, penso in particolare a San Cesare sul Panaro, dove so che tra i vari è stato anche affrontato il tema della tutela dei posti di lavoro. Io premetto e dichiaro che il tema della tutela dei posti di lavoro è un tema assolutamente delicato che va trattato con tutto il necessario rispetto e con tutta la necessaria attenzione, però anticipo fin d'ora che non è il tema di questa sera. Questa sera, e lo dico a scanso di fraintendimenti, invito i consiglieri della maggioranza a non soffermarsi su questo, perché non è il tema che stiamo trattando. Quello che trattiamo questa sera in discussione non è la tutela dei posti di lavoro, ma è una questione di interpretazione normativa e di stretta legalità che vado ad illustrare. Vado al dato normativo, perché la disciplina normativa contenuta nella legge regionale ci dice alcune cose ben precise, cioè l'autorizzazione subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente. È l'articolo 11 e il quinto comma dispone: l'autorizzazione di coltivazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo. Vado poi a qualche articolo più avanti, l'articolo 16, che dispone: il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi, e uno dei casi appunto è a lettera A, qualora vengano meno i requisiti di quel comma 2 dell'articolo 1, cioè i requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi di cui dicevo prima, del titolare dell'autorizzazione. Ora, la liquidazione giudiziale della ditta Granulati Donini ha fatto venir meno questi requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi richiesti dalla legge regionale che ho richiamato. E a questa conclusione si giunge applicando, secondo un criterio di stretta legalità, il dato normativo. Peraltro, dico questo citando e richiamando anche della giurisprudenza, che si è pronunciata assolutamente in questo senso. Che cosa ha riconosciuto? Che l'attività estrattiva è regolata da apposite concessioni amministrative, che appunto nell'ipotesi in cui la società viene assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale e l'ex fallimento sono oggetto di decadenza. è vero, e anche questo ce lo dice la giurisprudenza, che in generale, non necessariamente in caso di fallimento, l'attività aziendale dovrebbe essere non detto che venga interrotta, perché potrebbe essere disposto all'esercizio provvisorio, forse come è in questo caso, forse come è in questo caso, ma nel caso di specie l'attività principale di questa società è rappresentata dall'estrazione di materiale di cavi soggetta a concessione, il cui fallimento comporta la decadenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale, appunto 17 del 91. Dicevo, questa decadenza è stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, anche sulla base della normativa nazionale. Richiamo una decisione del Consiglio di Stato 139/1992. In cui si dichiara legittimo il provvedimento dell'amministrazione concedente che pronuncia la decadenza della concessione a seguito del fallimento del titolare. Analogamente, Consiglio di Stato 1039/1994, che è riferito a un altro tipo di concessione, ma i principi sono analoghi, il fallimento del concessionario, concessione per lo sfruttamento di acque minerali termali, comporta di regola la decadenza della concessione, in quanto il protrarsi del rapporto rappresenta una soluzione eccezionale alla quale l'amministrazione può divenire soltanto in presenza di serie comprovate ragioni di interesse pubblico, attenzione, lo sottolineo, che giustificano il mantenimento della situazione di fatto.
Consigliere Santunione, 20 secondi per le conclusioni.
Aggiungo un ulteriore elemento e vado in chiusura, anzi lo riservo all'altro intervento. Vado però a concludere dicendo questo. Nella mozione che do per letta, la richiesta contenuta in discussione quindi si basa su un dato normativo e su un principio di stretta legalità che ha trovato conforto e conferma anche nella giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata sul punto.
Grazie,
e che ci aspettiamo.
Grazie, consigliere Santunione.
Presidente,
grazie. Abbiamo altri interventi, prego.
La finisco la frase, un minuto, chiedo solo un minuto, lo tolgo dall'intervento precedente, credo di poter finire la frase, o no? Se mi vuol togliere la parola lo dica e mi
faccio. Ho già chiuso la registrazione, altri interventi prego. Potrà recuperare nel secondo intervento.
Grazie Presidente. In relazione alla mozione presentata dalla consigliera Santunione, è innanzitutto utile precisare che la legge fallimentare italiana è la legge fallimentare del Regio Decreto 267 del 16 maggio del 1942, è stata sostituita a partire dal 15 luglio dello scorso anno con l'entrata in vigore del nuovo codice di impresa e dell'insolvenza. Questa nuova disciplina semplifica e velocizza le procedure di regolazione della crisi, favorendo continuità aziendale, il risanamento dell'impresa. Il codice inoltre attribuisce al ruolo del curatore un ruolo di autonomia e di rilievo al fine di poter ricostruire in modo rapido e completo le vicende dell'impresa e le cause dell'insolvenza, oltre a eventuali responsabilità. Inoltre, all'articolo 4, ultimo comma, il codice individua per i creditori più specifici doveri di collaborazione leale con il debitore, con l'esperto della composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, nonché un dovere di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Per il caso di cui trattiamo questa sera, sottolineo che l'apertura della liquidazione giudiziale non ha determinato la cessazione dell'attività, che risulta autorizzata fino al 31 luglio di quest'anno, salvo ulteriore proroga. È in questo contesto normativo che le azioni di questo Comune, lo ripeto, ed è in questo contesto normativo che le azioni di questo Comune sono poste in essere di concerto con il curatore stesso, al fine di assicurare la giusta conclusione della procedura nel rispetto dei ruoli, ma soprattutto assicurando nell'ambito del perimetro di azione il soddisfacimento delle istanze legittime di questa amministrazione a tutela della propria comunità. Quindi, per le ragioni sovraesposte, la mozione di cui trattasi prevede azioni oggi non attuabili per assenza di presupposti di legge e pertanto non è approvabile. Grazie.
Grazie Sindaco. Abbiamo altri interventi? Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente. Come gruppo di maggioranza riteniamo sia necessario mantenere, coerentemente con quanto ha esposto in pochi minuti fa il Sindaco, senso di responsabilità a tutela dell'ente. Senso di responsabilità e conoscenza del diritto di cui siamo sicuri abbia piena consapevolezza anche la consigliera proponente. È necessario infatti, nello svolgere il ruolo di consiglieri comunali, avere ben chiaro il limite tra il soddisfare le richieste legittime della comunità e i limiti imposti dal rispetto del quadro normativo di riferimento. A volte, come in questo caso, è necessario fermarsi e appunto con senso di responsabilità respingere richieste che sappiamo aver suscitato l'interesse di parte della cittadinanza, ma per come sono proposte risultano essere purtroppo prive di fondamento e quindi, spiace dirlo, strumentale, volte solo ad aumentare una polemica del noi contro voi, che è sterile e non dà vantaggio ai cittadini. Infatti il compito di noi consiglieri comunali non è soltanto rappresentare i cittadini nelle istituzioni, ma anche quello di dare le corrette informazioni ai cittadini proprio a loro vantaggio per fornire loro i giusti strumenti di lettura e conoscenza dei procedimenti. Per questo riteniamo di non poter sostenere questa mozione, vista l'assenza dei presupposti di legge, esprimendo sostegno e fiducia nelle azioni che il Sindaco assumerà nelle sedi e nei tempi opportuni a tutela della nostra comunità. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. Se non abbiamo altri interventi, possiamo partire per il secondo giro. Chi vuole intervenire, prego. Prego.
Neanche in tribunale mi tolgono la parola ai giudici, eppure va bene.
No, basta chiedere la parola, ne ha diritto.
Mi riferivo prima. Faccio la conclusione che non sono riuscita a fare. I presupposti di legge ci sono, e li ho documentati, li ho illustrati, siamo in grado di poterli ulteriormente documentare se sarà necessario. Non lo facciamo in questo Consiglio Comunale perché si tratta comunque di documenti che devono avere, come dire, un loro trattamento riservato, ma che assolutamente confermano anche la tesi che sono andata ad esporre. Noi riteniamo che intanto non c'è nulla di strumentale, nulla che vuole essere, finalizzato a delle polemiche sterili, e non si tratta di richieste prive di fondamento perché sono, dicevo, richieste che si basano su un preciso dato normativo che sono andata ad illustrare, che trovano anche conforto nell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza. Noi crediamo che un'amministrazione, questa amministrazione, che ha sempre fatto della legalità un punto di forza, oggi dovrebbe esattamente recepire quello che andiamo a chiedere, che è l'applicazione di un dato normativo e l'applicazione di un principio di stretta legalità, perché quello che chiediamo in modo semplice ma molto chiaro è l'applicazione della legge. L'applicazione della legge in questi suoi contenuti e così la pronuncia della decadenza delle autorizzazioni. Per noi questo è senso di responsabilità ed è anche conoscenza del diritto, oltre che, ripeto, applicazione di un principio di stretta legalità. Aggiungo anche un altro elemento in chiusura dei nostri ragionamenti, che è questo. Noi abbiamo ricevuto i dati che avevamo richiesto, credo che li abbiano ricevuti tutti i consiglieri, rispetto alle situazioni creditorie, lo dico in modo generico, vantate dal Comune di Castelfranco Emilia nei confronti della procedura. Evidentemente non entro nel merito dei dati, ci mancherebbe, per ovvie ragioni di riservatezza anche nel loro trattamento. Aggiungo però che in modo generico, e mi mantengo volutamente generico, che da questi dati, anche da altri dati che comunque sono liberamente accessibili sul sito della Camera di Commercio, Si può verificare, spero che l'abbiate verificato, che alcune di queste situazioni sono anche precedenti al rilascio delle autorizzazioni. Che cosa vuol dire questo? Che configurano una inadempienza del soggetto che ha ricevuto l'autorizzazione, esistente ancora prima che l'autorizzazione venisse concessa. E che, sempre in base alle previsioni normative contenute nel piano delle attività estrattive, nelle norme tecniche di attuazione, eccetera, eccetera, doveva precludere, finché questi inadempimenti permanevano, il rilascio di nuove autorizzazioni. Allora, se questa sera, peraltro, ci troviamo a discutere della questione della decadenza con applicazione del dato normativo, ricordiamoci anche, ricordatevi anche che a monte, cioè, ci sono quelle scelte per noi assolutamente discutibili che vi abbiamo illustrato sia rispetto alle autorizzazioni nonostante le inadempienze, sia rispetto alle autorizzazioni nonostante la mancata realizzazione appunto di un'opera compensativa come previsto dall'accordo ex articolo 24. Come sempre ci troviamo di fronte a una situazione in cui nel momento in cui neppure i dati oggettivi, la lettura delle norme, la lettura della giurisprudenza, se volete ve la consegno, bastano perché avete un'idea diversa e perché non lo volete fare, bene, ci viene detto che queste sono ovviamente delle richieste assolutamente strumentali. Io e noi ribadiamo che invece è tutto molto preciso, è tutto molto chiaro, è tutto molto lineare e soprattutto è assolutamente, come dire, una richiesta di legalità e di applicazione della legge. Questo è quello che questa sera stiamo chiedendo e crediamo che questa amministrazione, se vuole farlo, può farlo. È la volontà politica che invece va in un'altra direzione, come c'è stato, come possiamo ben dedurre da quelle che sono state le varie motivazioni di natura diversa addotte dagli interventi che mi hanno preceduto. Chi dice che bisogna agire di concerto col curatore, chi dice che senso di responsabilità, poi ho sentito dire che c'è il rispetto del quadro normativo di riferimento, che c'è la conoscenza del diritto, che c'è l'assenza dei presupposti di legge. La verità, come sempre, è successo in questo Consiglio Comunale, quando parliamo di questi temi, è che non c'è la volontà politica.
Grazie consigliere Santunione. Ci sono altri interventi? Consigliere Santunione, oltre al secondo intervento, lei ha anche la possibilità di concludere per 3 minuti ancora, se ritiene.
Non aggiungo nient'altro, Presidente, perché credo che più chiaro di così e più preciso e puntuale nei dati normativi, nei supporti giurisprudenziali portati, francamente non vedo quali altri elementi, purtroppo mi dispiace posso aggiungere, porto solo, visto che le avevo riprese i contenuti delle due autorizzazioni, dove proprio peraltro espressamente si dice la presente autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma della legge regionale 1791, quindi anche nelle autorizzazioni esattamente era riportato questo aspetto. Ora, a nostro parere, ripeto, non è detto che non dobbiate ridare queste autorizzazioni, ma va rivisto assolutamente la sussistenza o meno dei requisiti. Laddove l'attività è legata a una concessione, a un'autorizzazione di tipo personale, e questo è l'elemento di differenza, va fatta una verifica sulla sussistenza in capo a quello che è, come dire, il soggetto che interviene anche nel caso di esercizio provvisorio di tutti questi requisiti imprenditoriali, tecnici e professionali. Voi sapete come la pensiamo rispetto a questo tema, l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo scritto nella mozione che aveva anche un secondo contenuto, la richiesta di, a titolo di indirizzo politico, non solo di pronunciare la decadenza delle autorizzazioni in ossequio quanto previsto dall'articolo 16, conseguentemente adottare tutti gli atti per stralciare definitivamente dal piano delle attività estrattive del Comune di Castelfranco Emilia le aree precedentemente autorizzate all'escavazione da parte della ditta Granulati Donini che non dovranno in futuro essere soggette ad escavazione. Lo dico perché peraltro stiamo, come dire, lavorando e ci troviamo a gestire un piano scaduto da, come dire, da un pezzo e quindi poteva essere anche, ripeto, nell'ambito di un quadro normativo ben preciso, un'occasione politica per fare finalmente, a nostro parere, dei ragionamenti anche rispetto a questo punto. È mancata, un po' ce l'aspettavamo purtroppo perché conosciamo qual è la posizione della maggioranza del centro-sinistra su questo tema, quindi un po' ce l'aspettavamo e ci dispiace molto perché anche questa è un'occasione persa, è l'ennesima occasione persa. Grazie.
Grazie consigliere Sant'Unione. Abbiamo così terminato la discussione sul punto 7, la mozione presentata in data 17 marzo 2023 dal gruppo consigliare Lista Civica Frazioni Castelfranco, con oggetto attività estrattive, liquidazione giudiziaria, ditta Granulati Donini S.P.A. Favorevoli? 3. Contrari? 15 e precisamente Roncarati, Gargano, Salvioli, Marrone, Bianconi, Bonora, Sita, Marchese, Petrucci, Savigni, Po, Cuoghi, Saltini, Ballotta e Sardone. Il Consiglio Comunale non approva. Punto 8 all'ordine del giorno, domande di attualità, prego. Chi si vuole prenotare? Consigliere Temellini.
Grazie Presidente. A me è stato chiesto, lo riporto qui, da dei cittadini se, una domanda, le uso tutte e due, se possono mettere delle panchine nei cimiteri o se eventualmente queste panchine le mette il Comune.
Sono due le domande?
Sì.
Prego.
No, le ho già fatte. Se il cittadino, se un gruppo di cittadini può a sue spese mettere eventualmente delle panchine, oppure se è il comune che fa questa cosa, come ci sono in altri posti. Da noi non ce n'è nessuno. Grazie.
Grazie. Altri? Sant'Unione.
Grazie Presidente. Dunque, ho sentito parlare da cittadini di un possibile, o forse già anche programmato, spostamento della batteria di cassonetti di via Oberdan. Via Oberdan, angolo via 2000, quella che ha appunto tutta la problematica legata ai topi, eccetera. E chiedevo se effettivamente è in corso questo spostamento, se è vero che la batteria di cassonetti verrà spostata, diciamo, dall'altra parte di via Oberdan rispetto a via 2000, esattamente dove, se si è valutato anche l'impatto che può avere lo spostamento in quel luogo e se non ci sono soluzioni diverse. Perché ci può essere anche un problema, oltre che di vicinanza alle abitazioni, anche di visibilità rispetto all'incrocio e quant'altro, che già esiste adesso peraltro con le macchine che vengono parcheggiate. E se non ci sono soluzioni diverse per quello che riguarda ovviamente la distanza che deve essere mantenuta, la distanza massima tra le gli utenti e le batterie di cassonetti a disposizione 200-250 metri al massimo, se non ricordo male.
Grazie consigliere Santunione, abbiamo altre domande? Nessun'altra? Risponde il sindaco.
Grazie presidente, per quello che riguarda le panchine nei cimiteri mi devo informare, ma io azzardo una risposta. Noi su 9 cimiteri ne abbiamo 7 tutelati dalla sovrintendenza, non so se questo possa essere un vincolo o meno, ma devo verificare anche questa congruità rispetto all'installazione delle panchine. Qualora se ci può fare una valutazione sia se questa possibilità si può fare, se ci sono dei cittadini che sono disposti a nessun problema ad accettare, ovviamente compatibilmente quelle che saranno, immagino io, anche le regole e l'estetica della panchina, perché immagino che certamente, però mi devo informare perché non le so rispondere in questo momento. Azzardavo semplicemente delle ipotesi, stavo pensando a voce alta e le stavo rispondendo a voce alta pensando a quello che potrebbero essere le motivazioni perché nei nostri cimiteri non ci sono le panchine. Penso che una di queste potrebbe essere collegata alla tutela, ma è un mio pensiero personale, sottolineo. Per quello che riguarda la batteria dei cassonetti, sì, le confermo che c'è in questo momento la valutazione è in corso con Polizia Locale, ERA e ovviamente l'Ufficio Ambiente, la possibilità di valutazione di spostare la batteria di via Oberdan, però non le so dire dove e quando, perché la cosa è in corso in questo momento, quindi non so essere più preciso, oggi non riesco. Le confermo semplicemente che si sta valutando, si stanno valutando diverse opzioni proprio per vedere come migliorare la situazione di via Oberdan in collegamento con quella batteria.
Grazie sindaco, abbiamo altre domande? Non abbiamo altre domande di attualità, quindi ci avviamo alla conclusione, sono le 21:14. E ci apprestiamo a togliere la seduta. Grazie a tutti gli intervenuti, arrivederci e buonanotte.